Questo programma è offerto da Siram, leader in Italia nello sviluppo di progetti tecnologici finalizzati all'efficienza energetica.
Al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Roberto Fortunato alla parte tecnica, Andrea De Angelis, Elena Colson in regia, Antonella Palermo che vi parla. Sono le 13:16 in questo momento sulla Radio Vaticana in diretta. Continuano le proteste nella miniera di Nuraxi Figus a 373 metri di profondità. Siamo nella Carbosulcis. Tra qualche minuto ci collegheremo con uno dei minatori che si trova appunto ad oltre 350 metri di profondità per sentire quali sono le condizioni in queste ore. Poi parleremo anche con un altro di loro che è sceso giù questa notte, ma intanto saluto e ringrazio da Iglesias Simone Franceschi, direttore del settimanale diocesano Sulcis Iglesiente Oggi. Ben trovato Simone.
Ben trovati a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sono ore concitate appunto nel territorio perché parliamo di una realtà occupazionale importante che attendeva delle risposte che purtroppo non sono arrivate. Proprio per la mancanza di queste risposte siamo arrivati appunto alle proteste più forti, a quasi a poter dire di essere in guerra, tra virgolette.
Una perché guerra protestano per questi lavoratori?
Allora, la protesta è legata a un progetto che appunto garantirebbe la produzione di energia pulita dal carbone attraverso lo stoccaggio della CO2 nel sottosuolo. È un progetto di riconversione da circa 200 milioni di euro che dovrebbe realizzarsi in collaborazione con l'Enel. Il progetto, ecco, sto sintetizzando, dovrebbe già partire lo scorso dicembre, era stato anche presentato dalla Commissione europea, ma parrebbe che il governo non voglia prendere in considerazione l'idea di costruire questa centrale termoelettrica nel Sulcis.
Perché?
Questo non sappiamo i motivi, però crediamo, almeno io posso così dire, che possono essere legati al discorso appunto di un piano energetico nazionale, di privilegi probabilmente dell'Enel, ecco. Però il problema è che senza questo non c'è futuro per questi lavoratori. Senza questo l'unica miniera di carbone in Italia che occupa più di 450 minatori chiuderebbe, quindi significa aver avuto delle speranze per un futuro e adesso vederle completamente schiantate verso il buio più totale in un territorio estremamente sofferente.
È un territorio infatti molto depresso economicamente, vero?
Ah sì, abbiamo delle statistiche, purtroppo è il territorio più povero d'Italia, col prodotto interno lordo più basso, perché in realtà 20 anni fa chiusero le miniere dell'Iglesiente, adesso in sofferenza estrema il polo di Portovesme, avete visto anche le proteste eclatanti di un'altra realtà produttiva, cioè dell'Alcoa, sia in aeroporto che nel porto di Cagliari, con anche la chiusura della Carbosulcis, veramente non rimarrebbe altro che un po' di pubblico impiego e niente più, insomma, perché voi capite anche l'indotto soffre tantissimo da questa situazione. Quindi questo progetto è importante, i minatori sono disposti a tutto, lo sappiamo perché hanno anche oggi dichiarato che continueranno ad oltranza, hanno con loro dell'esplosivo, ma è proprio per far capire che sono determinati. Oggi c'è stata una riunione appunto anche dei lavoratori che sono fuori dal pozzo e hanno appunto dichiarato che la protesta continuerà ad oltranza.
Perché esiste questa legge 99 del 2009 che prevede proprio la realizzazione di una centrale termoelettrica basata su queste tecnologie che vanno sotto il nome di CCS, ovvero Carbon Capture and Storage, cioè che si basano proprio sulla produzione di energia pulita dal carbone attraverso la cattura e lo stoccaggio di CO2 nel
Tant'è
sottosuolo.
Tant'è che la regione proprio su questa legge ne sta chiedendo l'applicazione e vuole proprio convincere il Ministero sul fatto che questo investimento è una garanzia di innovazione, sviluppo e occupazione, quindi si tratterebbe anche di andare appunto a produrre energia pulita, ecco, ma anche a dare un futuro, tra l'altro peraltro dovrebbe essere una centrale tecnologicamente avanzata, insomma, quindi c'era un bel progetto che si è sviluppato anche in accordo con l'Unione Europea ecco, vederlo sfumare diventa veramente... perché parrebbe, ecco, che la centrale Sulcis non venga privilegiata dal governo, perché il governo voglia privilegiare quella Enel di Porto Tolle. Questa dovrebbe essere un po' la denuncia fatta dall'RSU della fabbrica.
Ricordiamo, ecco, che la miniera è già stata occupata in passato ben 3 volte, se non sbaglio, nell'84, nel 93 e nel 95, quando addirittura i lavoratori rimasero asserragliati in galleria per 100 giorni.
Esatto, questo fa capire quale può essere la determinazione di oggi, perché veramente questa settimana è cruciale per il Sulcis. Se entro il 31 agosto non ci sarà una risposta, anche l'Alco, un'importantissima fabbrica di produzione di alluminio, andrà via e inizierà la chiusura degli stabilimenti. Nel raggio di, ecco, di 40 chilometri veramente la situazione è esplosiva ed è precipitata proprio in questo finire di agosto, perché le date non lasciano speranza.
Anche sull'onda delle proteste dell'Ilva Taranto?
Ma io credo che questo non sia la cosa scatenante. La realtà è che veramente, per esempio, se per Alcoa la risposta non arriva entro il 31, dal 3 settembre si dovrebbe iniziare, l'azienda inizierà lo spegnimento delle prime.
So che oggi è in programma un consiglio regionale straordinario, vero?
Sì.
Per quanto riguarda l'Alcoa.
Esatto, e proprio prendendo spunto da questo fatto, il nostro consiglio provinciale e tutti i sindaci del territorio saranno presenti fuori dalla regione con i loro consigli comunali e col consiglio provinciale, proprio per salvaguardare questi posti di lavoro di una realtà strategica, oso dire, per il Sulcis, per la Sardegna, ma anche per l'intera Italia, perché ricordiamo che la produzione di alluminio è una produzione strategica. Ecco, quindi alle 16:30 c'è questa seduta con un unico punto all'ordine del giorno. Ricordiamo che il tema è importantissimo, perché lo stop degli stabilimenti vorrebbe dire mettere a rischio 500 lavoratori e 300 dell'indotto, 500 diretti e 300 dell'indotto.
Insomma, venerdì una giornata clou.
Esatto, in più il 31 appunto al Ministero del Lavoro si definirà la questione, perché il problema è che parrebbe che adesso appunto i compratori non ci siano, se non ci sono, ecco, dei compratori diretti, la situazione non si sblocca, quindi l'Alcoa inizierà, diciamo, in modo lento la dismissione dell'impianto per poi mettere tutti in cassa integrazione. Questo non lo possiamo permettere.
Seguiremo la vicenda. Ti ringrazio molto, Simone Franceschi, direttore del settimanale diocesano Sulcis Iglesiente Oggi. A risentirci, buon lavoro.
Grazie, arrivederci.
Abbiamo in linea il signor Clemente Murtas, proprio da Iglesias. Da 30 anni lavora in miniera, adesso non più come operaio, come sorvegliante, praticamente segue la squadra di operai nel sottosuolo. Ben trovato, signor Clemente, buongiorno.
Buongiorno a tutti i telespettatori.
Come ha passato la notte?
È stata una notte un po' difficile.
Lei è sceso giù, vero?
Sì, sono sceso giù perché io seguo una squadra che deve fare i lavori di legge, di controllo, di sicurezza, e per cui io sono tra quelli appunto che dobbiamo seguire le tonazioni normali per l'incolumità delle persone e anche dei macchinari, diciamo. Pesanze nel senso psicologico più che altro, non come lavoro fisico, perché il lavoro fisico è sempre lo stesso. Perché molti sono già stanchi di stare lì e non vedo l'ora che arrivi questo venerdì per poter eventualmente, sperando, uscire dal sottosuolo. E diciamo che sono quasi arrivato al momento della pensione, o quasi, ma che da qualche anno. Ma il problema è per i giovani appunto che sono entrati e che vorrebbero appunto entrare in questa società.
I giovani vogliono andare a lavorare in miniera?
No, guardi, lei sa che il Sulcis è la zona d'Italia più povera, quindi ci sono tantissimi giovani che sperano anche in questa realtà.
Cioè è l'unica possibilità per loro?
Sì, esatto, una delle poche possibilità che abbiamo ancora in piedi, diciamo. Quindi se non c'è neanche questo.
Come sono i vostri turni?
Noi facciamo un turno chiamato 6-4, cioè 6 giorni di lavoro continuativi, 2 di mattina, 2 di sera e 2 di notte e 4 di riposo, compreso lo smontante.
Ma su questo fronte avanzate delle richieste particolari?
No, assolutamente. Noi vogliamo solo che venga attivato questo progetto che il governo conosce già da anni, è un progetto che viene sfruttato anche in altri paesi come la Germania, va avanti, qua invece non vogliono, è solo una questione politica.
Io la ringrazio di questa testimonianza, le auguro davvero un buon futuro a lei e alla sua famiglia.
Grazie.
E adesso andiamo a meno 373 metri di profondità nella Carbo Sulcis. Chi è in linea?
Mi chiamo Stefano Meletti.
Quanti siete al momento giù?
Beh, in questo momento siamo circa una cinquantina. Abbiamo un problema logistico, quindi dobbiamo... in tanti vogliono stare con il sottosuolo, però sotto un profilo logistico dobbiamo anche, diciamo così, mantenere vivibile questo pezzo di galleria che occupiamo.
Ci sono anche delle donne, vero?
Abbiamo tantissime donne e minatori, sì.
Adesso...
La solidarietà in questo momento si tinge di rosa, questo lo possiamo dire. Forse anche perché dentro la cultura del minatore, la famiglia è un punto trainante. Ecco, oggi abbiamo anche delle donne che ci stanno portando la solidarietà e questo ci fa piacere perché ci ricorda quelli che sono i vincoli e gli obblighi di un padre di famiglia, il lavoro, il pane. E in questo momento noi stiamo portando avanti una battaglia che non ha un colore politico, ma bensì ha un colore. Questa bandiera ha il colore del pane e non possiamo litigare su questo.
Come state?
Diciamo che riusciamo anche in questi momenti a sorridere, anche se il tempo ci porta a ragionare in termini sempre più crudi e veritieri. Noi dobbiamo realizzare questo sogno, noi dobbiamo far sì che tutta la società sana italiana intervenga, tant'è vero che siamo certi che anche il Papa, e chiediamo a voi attraverso Radio Vaticana, che il Papa questa domenica lanci un pensiero per i minatori dei Sulcis. Io credo che abbiamo bisogno anche delle sue preghiere, ne abbiamo bisogno. Non abbiamo grandi lobby, ecco, noi non rappresentiamo grandi lobby, qui rappresentiamo le famiglie e questo sul piano politico in Italia conta poco. Noi speriamo però che quel pezzo di società sana, di quella società che sicuramente crede, lui deve sapere che i minatori hanno una santa protettrice che si chiama Santa Barbara e noi tutti crediamo, per noi Santa Barbara ogni anno è una ricorrenza dove tutte le famiglie partecipano, noi abbiamo bisogno che tutta l'Italia, quell'Italia credente, sia sul nostro impianto ma sicuramente anche sugli insegnamenti sani che la Chiesa noi ci ha portato, che noi abbiamo accolto. Abbiamo bisogno che tutta la Chiesa faccia una preghiera per noi.
Certamente. Fino a quando andrà avanti questa vostra protesta?
La nostra protesta andrà avanti fin quando il sogno non si realizzerà.
Come impegnate queste ore?
Le ore noi le impegniamo in diversi modi, nel sorridere sicuramente, ma anche nel realizzare e pianificare quelli che sono i tempi della giornata. Ci distraiamo sicuramente raccontando anche storie di vita vissuta, raccontiamo quelle che sono le situazioni familiari, spesso e volentieri in un gruppo dove, come i minatori, che spesso nei momenti di crisi noi ci chiudiamo a riccio, ma dentro di noi riusciamo a incoraggiarci. Ecco, sono molto sani.
So che c'è un esplosivo di oltre 600 kg che voi custodite.
Sì.
Qualcuno ha detto che è sequestrato dagli occupanti, ma è così? Che uso
allora,
ne farete?
Noi la miniera l'abbiamo occupata, è vero, abbiamo dell'esplosivo, però non possiamo, noi minatori, essere equiparati a dei furfanti, a dei lestofanti. Noi siamo dei minatori, è vero che abbiamo dell'esplosivo, vogliamo mantenere una ragione che è quella della vita, però non possiamo pensare che in Italia ci sia qualcuno che possa mettere in difficoltà le nostre mogli, i nostri figli.
La ringrazio molto, io veramente vi faccio un grande in bocca al lupo, molti auguri.
Grazie, io vi ringrazio di questo spazio, di questa meravigliosa finestra che Radio Vaticana ha dato, questa voce che avete dato ai minatori.
Grazie.
Un grande abbraccio, l'abbraccio e un bacio a tutti.
Grazie, grazie.
Grazie.
Abbiamo in linea proprio da Iglesias il direttore della Caritas diocesana. Saluto Don Roberto Sciolla, benvenuto, buongiorno. Appoggiate questa protesta, Don Roberto?
Beh, chiaramente la passione che sta vivendo il nostro territorio è anche la passione nostra, della Chiesa, della Caritas. Noi constatiamo anche delle contraddizioni evidenti. Noi siamo candidati ad avere, per esempio, il passaggio del gasdotto dall'Algeria e questo significa che noi non abbiamo l'energia garantita dal gas a costi inferiori e le nostre industrie sono dette industrie energivore perché ne assorbono parecchia di energia, e però la Comunità Europea penalizza lo Stato perché ha concesso delle facilitazioni per il costo energetico. Abbiamo le risorse energetiche e non si vogliono usare.
Ma sono perché queste contraddizioni così evidenti, secondo lei, e perché non si vuole investire sul Sulcis?
Il perché può essere un qualcosa di complesso. Probabilmente le volontà politiche non sono state, può darsi anche, sufficientemente avvedute, certamente non concordi, perché la regione dice una cosa, lo Stato dice un'altra, la Comunità Europea dice un'altra, magari con una maggiore concordia a livello regionale e nazionale certamente alcuni esiti così nefasti sarebbero magari scongiurati.
Don Roberto, fuori onda mi diceva che è a rischio la pace sociale se andiamo avanti di questo passo.
Il nostro territorio è quello a maggiore incidenza di disoccupazione, credo a livello nazionale, credo. E se non è proprio il primo posto, è ai primissimi posti. Qui siamo al 50% della disoccupazione giovanile. Quest'inverno dei comitati spontanei di disoccupati avevano fermato l'ingresso alle città principali del territorio, Carboni e Iglesias, che sono le città che danno il nome alle ultime province create nella regione. Ed è stata un qualche cosa di non pensata né dai sindacati né dai partiti, un qualcosa di spontaneo. Hanno bivaccato per delle notti fredde al ghiaccio, fermando gli ingressi, il trasporto, il commercio, e mi sembra che qui stiamo andando verso qualcosa di ancora di peggio, ecco.
Come creare un'alternativa di lavoro, secondo lei?
Altre risorse, altri investimenti per diversificare l'economia.
Per esempio?
Questo anche, noi siamo 1.600.000 in Sardegna, abbiamo la terra più... Sono tifoso, più bella del mondo, abbiamo storia, abbiamo cultura, abbiamo possibilità di agricoltura, insomma, prodotti tipici, cosa vuole che le dica? Certo, ci vuole una grande capacità politica di coordinamento e di programmazione.
Ma da parte degli enti locali in primis?
In primis certamente siamo noi che ci dobbiamo dar da fare.
Sono un po' pigri?
Ma non so, non mi sembra molto lungimiranti, ecco, certamente non, nella stessa Carbo Sulcis per esempio si sono trascorsi dei decenni in cui si è vivacchiato, si sono fatti degli investimenti, dei corsi di formazione, però poi non si è mirato effettivamente a creare dei gestori capaci, delle scelte precise.
Lei è da oltre 40 anni, no? Che è sul territorio, conosce bene la situazione. Ecco, qual
certo,
è l'impegno
certo.
della Chiesa locale in questo ambito?
L'impegno della Chiesa locale è stato, credo, di presenza nel segnalare all'attenzione dei politici i diversi vescovi, quello precedente, quello attuale, hanno sollecitato fortemente con dei documenti pubblici rivolti alle autorità e ai cittadini, alle chiese locali, alle parrocchie, che sono chiaramente il nostro primo interlocutore, ma poi anche abbiamo creato un fondo di solidarietà, la Caritas sta moltiplicando i centri di ascolto, noi non possiamo certamente avere le risorse per risolvere queste cose, con la provincia sono state fatte anche delle iniziative, una agenda di speranza, come abbiamo cercato di tradurre la settimana sociale della Calabria anche nazionale in Sardegna, con la provincia sono state organizzate anche delle cose, la provincia ha presentato dei programmi di riscatto, di sviluppo territoriale, molto più coordinamento direi tra luogo, sito, territorio, poi regione, poi governo nazionale.
La ringrazio, speriamo con voi, grazie a Don Roberto Sciolla, direttore della Caritas di Iglesias, davvero molti auguri.
Grazie, grazie.
Buon proseguimento di ascolto in compagnia della Radio Vaticana ad Antonella Palermo.